Vogliamo leggere alcuni versetti dal capitolo 11 di Luca e leggeremo questa mattina dai versetti 37 a 54. Luca 11 da 37 a 54. Mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a pranzo da lui. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. Il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto e ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi, farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amor di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente. Allora uno dei dottori della legge, rispondendogli, disse: maestro, parlando così offendi anche noi. Ed egli disse: guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate la gente di pesi difficili da portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi costruite loro dei sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché del sangue di tutti i profeti sparso fin dall'inizio del mondo sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a farlo parlare su molte cose, tendendogli insidie per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca. L'episodio che abbiamo letto comincia con questo invito a pranzo fatto a Gesù da un fariseo. Dal testo di questo capitolo 11 vediamo che Gesù è stato impegnato prima nello scacciare un demone, nel versetto 14 l'abbiamo già visto, poi è stato impegnato nell'affrontare le provocazioni di alcuni della folla, provocazione a cui Gesù ha risposto con degli insegnamenti. Al versetto 29 abbiamo visto che la folla aumentava mentre Gesù continuava a dare insegnamenti e così arriviamo al testo di oggi. Come abbiamo già detto nelle ultime volte in cui abbiamo meditato questo capitolo 11, l'evangelista Luca vuole presentare l'opposizione a Gesù portata avanti dal popolo, che veniva spinto a questo anche dai farisei e dai dottori della legge. Così Gesù offre alle persone e anche a noi che possiamo leggere questi versetti una serie di insegnamenti pubblici che vengono dati in risposta a questi rifiuti, a questa opposizione. È bene ricordare questo perché altrimenti potremmo pensare che Gesù sia stato un po' brusco e indelicato nell'affrontare certi dialoghi, quelli che abbiamo visto oggi. Quindi è importante comprendere il contesto che Luca sta presentando, che è quello del rifiuto del popolo nei confronti di Gesù e delle provocazioni che lui riceveva. Il testo di oggi, come abbiamo letto, descrive in modo particolare un confronto molto aperto, senza mezzi termini, fra Gesù e i farisei e dottori della legge. L'occasione è data appunto dal desiderio che uno dei farisei esprime di averlo a pranzo, probabilmente per continuare ad avere un confronto con Gesù e i suoi insegnamenti in un contesto più raccolto e privato, come può essere quello dell'essere intorno a un tavolo per mangiare. Ricordiamo però che Gesù, essendo Dio, leggeva nei cuori delle persone, quindi sapeva bene quali erano i motivi reali per questo invito. Potremmo essere stupiti nel vedere Gesù che sembra quasi voler provocare fin da subito i suoi interlocutori, ma appunto non dobbiamo dimenticare che quello che era nel cuore di questi farisei era conosciuto da Gesù. Questo è il motivo per cui lo vediamo affrontare questo dialogo in modo piuttosto deciso, fin dal primo momento. Così vogliamo esaminare, approfondire il testo che abbiamo letto e vediamo innanzitutto cosa ci contamina. Cosa ci contamina? Versetti 37 a 41. Gesù accoglie questo invito a pranzo. È l'occasione per un confronto in un ambiente sicuramente più tranquillo rispetto alla strada o alla piazza, ma vediamo che Gesù ha subito un comportamento attraverso il quale sa che provocherà una reazione e così avrà occasione di dare e di offrire un insegnamento su un argomento importante. L'argomento riguarda l'essere puri o come non contaminarsi, aspetto che per i farisei era molto importante. E veniva da loro affrontato in modo esteriore, formale, perché per loro il non contaminarsi si otteneva avendo un certo tipo di comportamento, compiendo delle precise azioni. L'insegnamento prende spunto da un'azione che noi oggi riteniamo normale, cioè lavarsi le mani prima di mangiare, prima di un pasto, quantomeno per evitare di toccare del cibo che poi ingeriamo con mani non pulite. Ma con il suo comportamento Gesù non ha inteso voler dare poca importanza a una buona regola di igiene. Infatti il dibattito che segue non ha nulla a che vedere con l'igiene. I farisei si comportavano in un certo modo non per igiene, ma per soddisfare una regola che veniva seguita da tanto tempo. I testi paralleli di Marco e Matteo rivelano infatti che lavarsi le mani prima del pasto era una tradizione degli antichi. Ma lo avevano fatto diventare un rito che ormai non aveva più nulla a che vedere con una buona regola di fronte, una regola di buon comportamento di fronte al cibo. Infatti, per voler dimostrare di essere puri, avevano aggiunto tante regole e loro le seguivano, regole che diventavano però autoreferenziali. Cioè servivano ai farisei per dichiarare pubblicamente di essere puri, come se dicessero: siccome io faccio questo, questo e quello, io sono puro. Il padrone di casa così si mostra meravigliato di questo gesto di Gesù, come se si sentisse coinvolto nel mantenere una buona salute per il suo ospite, che doveva quindi sottostare a determinate regole. Gesù invece invita il padrone di casa a riflettere su cosa veramente si può contaminare. Gesù spiega che il nostro corpo è in grado di gestire e sopportare eventuali parti contaminate di cibo. Matteo 15, 17. Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Se invece abbiamo a cuore la nostra purezza, ciò che dovrebbe preoccuparci non è quello che entra, ma quello che è già dentro, quello che è già nel nostro cuore e che di fatto guida il nostro comportamento, le nostre azioni. Matteo 15, 18. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Se si vuole avere una vita pura davanti a Dio, non la si ottiene lavandosi continuamente le mani o lavando tutto ciò che è intorno a noi. La purezza si ottiene con un cuore puro. La purezza viene da dentro, non sta negli atti esteriori. I farisei, con una serie di regole che seguivano, dichiaravano di essere puri. Gesù vuole portare il ragionamento sul fatto che in realtà queste regole, anche se seguite con precisione, non avevano nulla a che fare con l'essere puri davanti a Dio. È interessante notare a questo punto come Gesù stimoli colui che lo sta ospitando a dimostrare la purezza del suo cuore con un altro tipo di atto esteriore, con un altro tipo di atto formale, e cioè lo invita a donare i suoi beni, a condividere i suoi beni con gli altri. Non che questo renda automaticamente puri, ma è senz'altro un gesto che avrebbe portato quella persona a riflettere sul suo rapporto con Dio. E questo ovviamente vale anche per noi. L'insegnamento di Gesù arriva fino a noi oggi. Ci porta a riflettere sul fatto che dipendiamo da Lui e lo dimostriamo con l'aiuto che possiamo dare a chi ha bisogno. Pare un ragionamento strano. Cosa ha a che fare il donare i propri beni con l'essere puri davanti a Dio? Gesù fa riflettere che ogni cosa sarà pura per chi è disposto a condividere ciò che ha. Versetto 41 che abbiamo letto. L'insegnamento trasmesso da Gesù è che l'essere puri o contaminati non ha nulla a che vedere con ciò che si trova all'esterno del nostro corpo, ma è strettamente legato a ciò che è nel nostro cuore. Gesù inoltre denuncia il fatto che i farisei compivano atti esteriori, visibili, per voler dimostrare la loro purezza, ma in realtà questi atti servivano a nascondere altri tipi di comportamenti che erano completamente sbagliati. Versetto 39. Gesù parla di rapina e malvagità. Accusa i farisei di rapina e malvagità. È inutile avere un piatto pulito che contiene sporcizia. Ma questo era quello che facevano i farisei. Noi oggi siamo chiamati a riflettere sulle nostre azioni, o meglio, su cosa ci spinge a compiere certe azioni. Compiamo certi gesti per soddisfare la nostra coscienza? E sentirci così a posto davanti a Dio? Oppure quello che facciamo viene da un sincero desiderio di onorare Dio? Ad esempio, venire alle riunioni, leggere la Bibbia, pregare in modo costante, non ci permette di raggiungere la purezza davanti a Dio. La verità è il contrario. La purezza davanti a Dio, dovuta a un cuore rinnovato e che dipende completamente dal Signore, ci spinge a fare tutte queste cose. Così la presenza alle riunioni, leggere la parola di Dio, pregare con costanza, sono frutto di un cuore che ama il Signore e desidera onorarlo. Proseguiamo nell'esame del nostro testo e vediamo ora la giustizia e l'amore di Dio, versetti 42 e 44. La giustizia e l'amore di Dio. In questi versetti Gesù denuncia in modo specifico i farisei e per tre volte abbiamo la frase «Guai a voi farisei!». Gesù denuncia cose che fanno e cose che non fanno. Con il loro atteggiamento, con il loro comportamento, i farisei sono l'esempio di un comportamento malvagio. Erano puntigliosi nel seguire certe regole ed erano orgogliosi nel loro volersi mostrare al pubblico in modo altezzoso. Ma non si rendevano conto che trasmettevano solo contaminazione. Gesù li paragona a dei sepolcri. Secondo la legge, calpestare un sepolcro, anche in modo involontario, portava ad essere impuri per 7 giorni. Questo era il risultato del loro essere come farisei. Stavano di fatto rendendo impuri tutti coloro davanti ai quali loro pensavano di dimostrare la loro superiorità. Pensavano di essere puri perché erano puntigliosi nell'applicare il pagamento della decima anche su cose che a prima vista sembrano di poco conto. È interessante notare che Gesù non sta dicendo che le leggi sulla decima non fossero importanti da rispettare. Infatti ribadisce che era giusto rispettare certe regole, ma il problema non era quello che facevano, ma quello che non facevano. Gesù li accusa di trascurare qualcosa, di non fare qualcosa. Versetto 42. Trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Trascurare significa non curare a sufficienza, non darsi pensiero, tralasciare di fare o dire qualcosa. In che modo io posso trascurare, cioè non curare a sufficienza, non darmi pensiero della giustizia e dell'amore di Dio? O cosa si intende per giustizia e amore di Dio? Gesù ci ha lasciato più di un insegnamento in merito a questo. E abbiamo già meditato alcuni testi in questo Vangelo di Luca. Vi rileggo Luca 6, da 27 a 31, dove è scritto: Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Dà a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Questa è la giustizia e l'amore di Dio. Un altro testo è la parabola del buon samaritano, che abbiamo visto poco tempo fa, al capitolo 10. Questo è vivere la giustizia e l'amore di Dio. E se pensiamo a questi insegnamenti del Signore Gesù, che Gesù ci ha espresso in modo chiaro per poter mostrare la giustizia e l'amore di Dio, possiamo capire che è molto più facile lavarsi le mani più volte al giorno, come facevano i farisei. Ma Gesù non ci ha mai insegnato che seguirlo sia una cosa semplice o una passeggiata. Ma se vogliamo farlo, questo richiede impegno e sacrificio. Non è per niente semplice dimostrare di vivere secondo la giustizia e l'amore di Dio. Per questo Gesù fa capire che per poter vivere come piace a Dio è necessario e indispensabile avere un cuore nuovo. Perché un certo tipo di comportamento si può avere solo con un desiderio che parte dall'intimo. Non si può piacere a Dio solo compiendo atti esteriori, perché ciò che il Signore richiede, vuole da noi, ha bisogno di un cuore completamente dedicato a Lui. Non è naturale amare i propri nemici o condividere i beni con chi ci è ostile. Eppure questo è il significato di vivere la giustizia e l'amore di Dio, e non è facile. Versetti da 45 a 54, insegnamenti sulla coerenza. Insegnamenti sulla coerenza. In questi versetti troviamo tre richiami che vengono rivolti questa volta ai dottori della legge. I versetti precedenti hanno visto Gesù rivolgersi per tre volte ai farisei e ora si rivolge a questi dottori della legge e anche a loro per tre volte dice: guai a voi, dottori della legge. I farisei curavano molto l'osservanza formale ed esteriore del rituale della legge mosaica. I dottori della legge avevano una conoscenza approfondita della legge stessa e la interpretavano e la trasmettevano agli altri. Il problema di queste due categorie di persone era che potevano avere esteriormente un atteggiamento corretto, ma che in realtà non avevano compreso il cuore della legge, le motivazioni della legge. Così sfruttavano la legge per mettersi in mostra, per per poter vivere nel loro orgoglio, facendo pesare la loro superiorità sul popolo. E ovviamente anche per questo motivo non erano ben visti dal popolo. Ed è proprio per questo motivo che Gesù li riprende, e così anche loro vengono ripresi per 3 volte. Il primo guai a voi, al versetto 46, riguarda il fatto che caricavano la gente di pesi che poi loro stessi non portavano. Ci si riferisce a tutta una serie di regole che erano state aggiunte alla legge di Mosè, regole che servivano solo a opprimere le persone, regole assurde che erano difficili da rispettare. Questo portava le persone a sentirsi colpevoli e così permetteva ai dottori della legge di sentirsi superiori. Erano, in questo loro atteggiamento, un esempio di incoerenza. Creavano regole assurde per poter sminuire gli altri, ma loro stessi non davano nessun esempio. Loro stessi non rispettavano le regole che avevano create. Il secondo guai a voi, versetto 48, 47 e 48, sono eredi di coloro che hanno ucciso i profeti. Per comprendere meglio questa accusa dobbiamo fare riferimento anche al testo parallelo di Matteo, capitolo 23. L'accusa che Gesù fa è questa. I dottori della legge, in un certo senso, onoravano i profeti che erano stati uccisi nel passato. Attribuivano loro questo onore, costruendo dei sepolcri, delle tombe ben visibili, e queste tombe, è detto in Matteo, che venivano adornate e abbellite. Ma loro stessi erano i discendenti, i figli di coloro che avevano ucciso quei profeti. E in quanto discendenti di coloro che uccisero i profeti, questi dottori della legge in realtà si sarebbero comportati come i loro genitori, cioè avrebbero anche loro continuato a uccidere profeti. E in questa accusa possiamo vedere che Gesù profetizza, preannuncia quello che sarà il comportamento dei farisei, dei dottori della legge, nei suoi confronti. Comportamento che li porta a essere incoerenti, perché si presentano al popolo come persone che onorano i profeti. Profeti che il Signore aveva mandato, ma in realtà, proprio in quel momento, stavano creando trappole e inganni a Gesù, il più grande dei profeti che Dio aveva mandato. E il loro scopo era quello di arrivare poi ad ucciderlo. Gesù profetizza sia la sua morte che il martirio dei primi apostoli e dei primi credenti della Chiesa, cose che sono successe di lì a pochi anni. Così l'accusa che viene fatta ai dottori della legge è che, pur onorando i martiri del passato, in realtà ne erano gli uccisori. E tutto questo avrà delle conseguenze per coloro che sia nel passato che al presente hanno ucciso e uccidono coloro che seguono il Signore. La citazione di Abele fino a Zaccaria rappresenta o vuole rappresentare tutti i martiri di cui si parla nell'Antico Testamento. La storia di Abele la troviamo nelle prime pagine della Bibbia. L'uccisione di Zaccaria è descritta in Seconda Cronache, capitolo 24. Dobbiamo tener conto che nell'Antico Testamento ebraico, il libro della legge secondo gli ebrei, il libro delle Seconda Cronache è l'ultimo della raccolta. Sono ordinati in modo diverso dal nostro, e le Seconda Cronache è l'ultimo libro di questa loro raccolta. Questo è il motivo per cui Gesù cita Abele e Zaccaria, cioè il primo e l'ultimo martire, che rappresentano quindi tutti coloro che sono stati uccisi per la loro fedeltà al Signore. Poi abbiamo la terza accusa, il versetto 52. Hanno allontanato le persone dall'ascolto della parola di Dio. Qui il riferimento che Gesù fa è alla chiave della scienza. Avete portato via la chiave della scienza. Questo riferimento ci porta direttamente a Gesù, che è la parola. Apocalisse 3:7, che è una citazione di Isaia, dice: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide. Colui che apre nessuno chiude, che chiude nessuno apre. Questa è una descrizione di Gesù stesso. Malachia 2,7 è scritto: infatti le labbra del sacerdote sono le custodi della scienza e dalla sua bocca si ricerca la legge, perché egli è il messaggero del Signore degli eserciti. Questo testo spiega come la scienza sia legata alla legge, alla parola di Dio. Portare via la chiave della scienza indica come i dottori della legge siano impegnati nel cercare di tenere lontano il popolo da Gesù stesso. Gesù è la scienza, Gesù è la chiave di Davide, colui che apre nessuno chiude. Quando Gesù gli accusa di portare via la chiave della scienza, gli sta accusando: voi state tenendo lontano il popolo da me. Inoltre, confrontando il nostro testo con il parallelo di Matteo, abbiamo un'altra indicazione. Il versetto 49 che abbiamo letto dice che la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli. Il brano parallelo di Matteo ha la stessa frase, dove però è scritto: perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei saggi. Il confronto fra questi due testi ci fa capire come Gesù è la sapienza di Dio, la scienza di Dio. Così possiamo affermare che la colpa di cui si macchiano i dottori della legge è quella di aver allontanato le persone dal Signore Gesù stesso, dalla parola di Dio. Loro erano lontani da Dio e hanno operato in modo da allontanare anche gli altri. Così il testo si conclude con la descrizione del desiderio sia degli scribi che dei farisei, dei dottori della legge, di voler contrastare duramente Gesù, di cercare di metterlo in difficoltà, per arrivare poi a progettare la sua morte. Al termine di questa meditazione, cosa possiamo trattenere, ritenere per noi? Primo, essere puri davanti a Dio. Essere puri davanti a Dio. Abbiamo ricordato che la purezza non consiste in un insieme di atti esteriori visibili. La purezza davanti a Dio dipende da com'è il nostro cuore. È dal cuore che nascono le convinzioni e le determinazioni a comportarsi in un certo modo. Non è il comportarsi in un certo modo, magari anche facendo cose giuste, che cambia il nostro cuore. Così la nostra purezza dipende dal nostro cuore e ciò che è nel nostro cuore verrà sempre fuori, prima o poi. Se ciò che facciamo è semplice ritualità, ripetere delle cose, allora prima o poi verrà a galla il fatto che non siamo veramente sottomessi al Signore. Se ciò che facciamo invece è frutto di un nostro cammino con il Signore, allora questo si manifesterà con il nostro impegno quotidiano per onorarlo. Abbiamo visto la necessità di un cuore nuovo, Gesù riprende i farisei perché avevano preferito seguire certe regole piuttosto che impegnarsi nel praticare la giustizia e l'amore di Dio. Abbiamo ricordato che per mostrare la giustizia e l'amore di Dio è necessario avere un cuore nuovo, perché non è possibile per noi riuscire a fare quello che il Signore ci ha chiesto con le nostre forze. Far parte dei propri beni, amare chi ci è ostile, non è una cosa naturale per l'uomo, non lo è neanche per noi. Per questo che richiede di essere una nuova creatura, un cuore nuovo. Il cuore nuovo è frutto appunto dell'essere nuove creature e nessuno di noi qui è in grado di compiere la giustizia e l'amore di Dio. Solo una nuova creatura può farlo. Solo una nuova creatura può sperimentare la realtà di essere figlio di Dio. Questo vuole quindi anche essere una esortazione a chi fra i presenti questa mattina ancora non ha fatto una scelta per il Signore. Non si diventa figli di Dio con il proprio comportamento. Si diventa figli di Dio solo credendo all'opera compiuta da Gesù sulla croce al nostro posto. Solo allora diventiamo una nuova creatura e avremo un cuore nuovo che può mettere in pratica la giustizia e l'amore di Dio. E infine abbiamo ricordato l'importanza della coerenza. Coerenza. Nell'accusare i dottori della legge, Gesù mette in risalto la loro incoerenza. Infatti si presentano come portatori di qualcosa che poi viene smentito dai fatti. Così noi siamo chiamati a fare attenzione a ciò che trasmettiamo intorno a noi, a come siamo visti dagli altri. Il nostro impegno non consiste nel far vedere che siamo meglio degli altri. Tanto prima o poi ci verrà rinfacciato qualcosa, e magari anche a ragione, che va a smentire le parole che avevamo detto. Il nostro impegno deve essere nel vivere in modo coerente il nostro essere una nuova creatura. Come figli di Dio non stiamo facendo qualcosa, ma siamo diventati qualcosa. E questo essere diventati qualcosa deve impegnare tutta la nostra vita, ogni giorno della nostra vita. Quindi che il Signore ci guidi nel nostro cammino quotidiano con Lui, nell'essere puri davanti a Dio, nell'essere consapevoli di essere nuove creature e nel vivere in modo coerente il nostro essere figli di Dio.